Buonasera a
tutti, che cominciamo alle 9 spaccate. E questa sera siamo qui, sono qui invitata dalla edizione Nalanda, che è un'organizzazione internazionale che raccoglie, 166 centri in tutto il mondo, ed è iniziata agli inizi degli anni 70 proprio su ispirazione di Lama Thubten Yeshe e Lama Zopa Rinpoche. Agli inizi degli anni 70 molti occidentali sono andati in India e in Nepal alla ricerca del guru, e lì hanno incontrato questi fantastici maestri che sono appunto Lama Yeshe e Lama Zopa Rinpoche. Lama Yeshe purtroppo ci ha lasciato quando aveva ancora solo 49 anni, nel 1984, quindi è stato veramente un colpo al cuore per molti di noi, perché era veramente chi ispirava nelle nostre, negli insegnamenti. Aveva un carattere esuberante, allegro, era veramente incredibile. E poi è rimasto Lama Zopa a guidare tutto questo vasti centri. E praticamente da quando avevano iniziato nel 1970, all'inizio degli anni 70, sono cominciati i vari centri, primo in Australia, il Chenrezig Institute, poi dopo sono stati fondati altri centri, e il primo fra tutti in Italia è stato l'Istituto della Mason K a Pomaia. E dall'Istituto della Mason K si sono sviluppati poi tanti altri centri, perché moltissime persone hanno trovato un grandissimo beneficio nel sentire gli insegnamenti. Hanno sentito gli insegnamenti da chi? Dai grandi maestri realizzati. E qua, appunto, quando sono cominciati appunto a formarsi i vari centri, si sono formati anche altri gruppi, altre organizzazioni, fra centri di ritiri, centri di studi, centri monasteri, e anche sono cominciate le varie case editrici per preservare gli insegnamenti e anche per diffonderli e far sì che potessero essere mantenuti, e soprattutto che le persone potessero entrare in contatto con questi insegnamenti che servono, che sono di grandissima utilità per imparare a guardarsi dentro piuttosto che fuori. E particolarmente in questi giorni che stiamo vivendo questo isolamento dal resto del mondo, nel senso non poter uscire, però stiamo facendo dei percorsi interiori, e anche grazie ai libri, grazie alle letture che possiamo fare, abbiamo la possibilità effettivamente di dedicare molto più tempo alla lettura, e quindi in particolare appunto a non soltanto leggere le notizie sui giornali, che molto spesso, anziché rallegrarci, ci deprimono, ma utilizzare il nostro tempo per avere delle letture più profonde che ci possano aiutare effettivamente a entrare in contatto con quelle che sono le nostre più alte potenzialità. Ok, quindi da qualche anno abbiamo cercato di mettere insieme tutti quanti gli insegnamenti dei nostri maestri, e ultimamente appunto è nata questa casa editrice, la Nalanda Edizioni. Nalanda è il nome dell'università monastica che si era sviluppata, che era sorta in India dopo la scomparsa di Buddha Sakyamuni, e il luogo Nalanda è a 5-6 ore di macchina da Bodh Gaya, il luogo dove Buddha Sakyamuni ha raggiunto l'illuminazione. E poi in questo monastero c'erano più di 10.000 monaci che studiavano, e c'erano tutte le varie tradizioni, tutti quanti studiavano, gli studi che facevano erano proprio basati sugli insegnamenti di Buddha Sakyamuni, e venivano dibattuti, venivano studiati, approfonditi, non soltanto i buddhisti frequentavano il Nalanda, c'erano tantissimi filosofi, pandit che studiavano, dibattevano e approfondivano appunto gli insegnamenti di Buddha Sakyamuni. Quindi era un grande centro di studio. Essendo un grande centro di studio, questo nome è proprio molto appropriato per una casa editrice. Adesso sono stati pubblicati, mi sembra, 4-5 libri fino ad ora, e questa sera io farei la presentazione del libro che uscirà probabilmente fra circa un mese, adesso è in via di rifiniture. Il libro si chiama Il cuore del sentiero, e in inglese è The Heart of the Path, potete vedere qua. The Heart of the Path, e qui in copertina ci sono appunto la Mahesh e la Mazapa Rinpoche. In copertina del libro in italiano sarà diverso perché c'è una scelta editoriale diversa. Comunque, cosa dire? Il cuore del sentiero, The Heart of the Path, o la radice del sentiero, e si intende il guru che appunto vuol dire lama, è colui che ha le qualità per essere in grado di guidare i discepoli. Appunto, come dicevo, all'inizio degli anni 70 moltissimi occidentali sono andati in Oriente per trovare il guru, volevano appunto cercare qualcuno che li aiutasse ad uscire dalle fatiche e diciamo dal materialismo che c'era in Occidente, e moltissimi hanno trovato i guru da seguire. Alcuni hanno trovato dei guru che erano, diciamo, dei ciarlatani, altri invece hanno avuto la fortuna di incontrare dei grandi maestri validi. E qua nella mia presentazione di stasera volevo appunto parlare un attimo dell'importanza di trovare un guru, perché il guru è quello che ti guida nel sentiero, che ti porta verso la strada alla liberazione di tutti quanti i vari difetti mentali, e ti aiuta a sviluppare tutte quelle che sono le tue potenzialità interiori. Quindi è molto importante valutare bene prima di affidarsi ad una persona, prima di affidarsi al proprio guru, perché il guru è colui che dovrebbe portare, colui che ti aiuta dall'esterno a portare il tuo interesse all'interno, e soprattutto ti deve, praticamente, quando ci si affida a un guru, si affida la propria mente a un'altra persona, per cui dobbiamo essere veramente sicuri che questa persona sia veramente in grado di aiutare, sia veramente in grado di dare la giusta direzione per uscire da quelli che sono gli stati di disagio, di sofferenza, soprattutto imparare a pensare bene, imparare a smettere di avere delle visioni che sono completamente distorte, completamente distaccate da quelle che sono realtà. Ovviamente, quando uno deve imparare a fare qualcosa, qualsiasi cosa, dalla scuola elementare, quando dobbiamo imparare a leggere e scrivere, è ovvio che l'insegnante deve saper leggere e scrivere se lo deve insegnare ai bambini. Anche quando si va sempre si deve imparare un lavoro, devi andare da qualcuno che ne sappia più di te del lavoro che devi fare. E ancora, quando si va da un dottore, bisogna avere fiducia nel dottore, altrimenti anche le medicine non hanno nessun effetto. Delle volte addirittura si ha così tanta fiducia nel dottore che se il dottore dà anche soltanto dell'acqua fresca, ma perché c'è la fiducia nel dottore, l'acqua fresca diventa una medicina, diventa un qualcosa che può effettivamente aiutare. Allora, Bisogna stare molto attenti prima di affidare la propria mente nelle mani di un'altra persona, perché se questa persona poi a un certo punto cominciamo ad avere dei dubbi, cominciamo a vedere i difetti in questa persona, allora tutte le cose che ci insegnerà non saranno efficaci per la nostra mente e soprattutto ci saranno dei dubbi e quindi non metteremo in pratica le cose che ci verranno insegnate. E una volta che uno genera dei dubbi, comincia a vedere i difetti nel maestro, a quel punto non c'è più l'apertura mentale e non c'è più la possibilità di svilupparsi, di progredire, perché non mettendo in pratica le cose che vengono insegnate, è chiaro che non potremo assolutamente ottenere alcun tipo di realizzazione. Quindi, dal momento che la nostra felicità o infelicità dipende dal nostro modo di pensare, se noi ci pensiamo bene, effettivamente possiamo riconoscere che se fisicamente stiamo bene, però mentalmente siamo depressi, stiamo male. Possiamo stare malissimo fisicamente, però se la mente è serena e tranquilla, allora riusciremo ad affrontare la malattia in una maniera completamente diversa, anzi potremo attivare tutte quante le nostre potenzialità di guarigione. Quindi il fatto di stare bene o di stare male, sempre dipende da come noi stiamo mentalmente. Quindi la mente è tutto ciò che determina la nostra esistenza, cioè qualsiasi cosa noi facciamo viene da uno stimolo mentale, viene da quello che noi pensiamo, dalla nostra intenzione di fare qualche cosa. Non c'è assolutamente niente in cui noi ci impegniamo che non dipenda dalla mente. Quindi, riconoscendo effettivamente che effettivamente tutto viene dalla mente, bisogna imparare veramente a riconoscere la mente, riconoscere e riconoscere che è proprio in base al modo che abbiamo di pensare che possiamo essere felici o infelici. Quindi la situazione esteriormente può anche essere un disastro, però se interiormente noi riusciamo ad essere sereni, riusciremo ad affrontare anche le situazioni più difficili con gioia, riusciamo ad anche a sostenere gli altri nei momenti di grande difficoltà. Anzi, se la mente è tranquilla e serena, riesce ad essere serena, riesce ad essere equilibrata, anche nelle situazioni più difficili, troverà la via. Troverà il modo per risolvere la situazione difficile. Se invece uno si dispera e si deprime, è come chiudere la mente, farla diventare veramente molto piccola. Quindi non c'è lo spazio per le soluzioni o di progredire nel sentiero. E naturalmente, dicevo, il guru è veramente molto importante perché senza il guru non possiamo sapere come agire, come andare avanti. È chiaro, individualmente a livello come esseri umani abbiamo questa intelligenza, abbiamo la capacità di provare dei sentimenti di amore, abbiamo la capacità di sviluppare empatia per gli altri e siccome siamo degli animali sociali abbiamo istintivamente la sensazione di essere portati verso gli altri. Io sono veramente una persona, diciamo, molto ottimista e anche positiva. Penso che gli esseri umani siano prevalentemente, hanno di base, come dice Lama Yeshe, la natura fondamentale degli esseri umani è gentilezza. E quelli che non la esprimono è perché non hanno avuto un'educazione appropriata che gli ha permesso di farla, di svilupparla. Però, come dice anche Sua Santità il Dalai Lama, se ai bambini fosse insegnato la meditazione Meditazione nel senso di prendersi cura della propria mente, di educare il modo di pensare in una maniera costruttiva, nel giro di una generazione avremo un mondo pacifico. È una grande bella, una bellissima visione, una bellissima visione. È perché effettivamente dipende da come uno pensa il fatto di creare armonia o disagio intorno. Sì, quindi tutti quanti gli esseri viventi, gli esseri umani, ma anche gli animali, per crescere hanno bisogno di affetto, hanno bisogno di gentilezza, tutti quanti, anche le persone più malvagie quando erano piccoline avevano bisogno dell'affetto, della comprensione della madre. Poi è chiaro, se poi nell'ambito della cultura della nazione, la cultura del paese o della casa in cui queste persone vivono, non si parla di prendersi cura degli altri, non si parla di compassione, ma si parla soltanto di violenza, di vendetta e così via, è chiaro che i bambini prendono su queste cose. Però sono cose che fanno male, perché le persone si sentono ferite, io mi sento completamente a disagio quando vedo delle persone che si trattano male, mi fa veramente male sentire dei litigi, delle persone che cercano di sopraffarsi una sopra l'altra, o sentire addirittura in questo periodo che appunto ci sono delle persone che si approfittano delle persone più povere per andare a rubare e così via. È veramente molto molto triste. E tornando a noi, tornando al guru, il guru come si fa a scegliere? Questo è veramente importante, perché appunto si parla tanto del guru, bisogna scegliere il guru giusto e così via, però se noi non abbiamo gli strumenti per riconoscere qual è il guru giusto, guru vuol dire pesante nella conoscenza. Pesante nella conoscenza vuol dire che ovviamente la persona che voi scegliete come guru, di base dovreste analizzare, dovreste guardare e analizzare per un certo periodo se è una persona valida oppure no. In alcuni insegnamenti si sente addirittura dire che se uno sente anche solo una parola di buddismo, di dharma, da quel momento in poi quella persona è diventato il tuo maestro, è diventato il tuo guru. No, non è così, non è assolutamente così. Il guru diventa il proprio guru quando una persona genera la fede nel maestro o nella maestra, genera la fede nell'insegnante e decide: questa persona è il mio guru e mi affido completamente a questa persona. Da quel momento lì si stabilisce la relazione guru-discepolo, che assolutamente da quel momento in poi il discepolo deve generare rispetto, fiducia e vedere quando pensa al proprio guru, che può essere uomo, può essere donna, deve pensare soltanto alle qualità, deve generare nel suo cuore soltanto sentire le qualità di questa persona e non vedere i difetti o gli errori. O anche se il maestro o la maestra si comportano in un modo un po' strano, devono vederlo come un insegnamento per altre persone o anche per noi stessi, per vedere la nostra mente. Quindi nel testo del Sutra Mahayana l'ornamento del Sutra Mahayana di Maitreya Buddha vengono elencate 10 qualità che deve avere un amico virtuoso e che possa rivelare gli insegnamenti. E si dice appunto che uno si può affidare a un amico virtuoso, l'amico virtuoso la cui mente è domata dalla pura condotta etica, pacificata e non distratta grazie alla pratica della concentrazione e della saggezza. Quindi qua si parla appunto delle qualità dei tre addestramenti superiori, appunto l'addestramento superiore nella moralità. Moralità vuol dire che nel suo comportamento agisce senza danneggiare gli altri esseri viventi, che è la motivazione che ha approcciare gli altri è sempre quella di essere di aiuto per gli altri e non di danneggiarli, quindi non danneggiarli nel togliere la vita, nel non abusare dei discepoli e così via. Poi quindi avere la moralità nella parola, di parlare parole, di parlare un linguaggio che sia gentile, non arrogante e soprattutto che non mente. E poi le altre qualità che sono in relazione alla concentrazione e alla saggezza si riferiscono poi alle tre, anche le tre aspetti della mente, della moralità, che è appunto quello di non avere delle intenzioni negative, di non avere bramosia o attaccamento e soprattutto di non avere delle visioni errate, delle visioni distorte. In particolare, appunto, si tratta di dovrebbe avere la visione, la realizzazione della vacuità, o comunque una comprensione della vacuità a livello intellettuale che sia in grado di spiegare come far sì che il discepolo possa affrontare, possa cominciare a meditare sulla vacuità. Diciamo che queste qualità si possono vedere, si possono intuire dal comportamento del maestro. Qui appunto dice le prime tre qualità si riferiscono alle tre formazioni superiori, quindi che la mente sia domata, vuol dire che il guru vive nell'addestramento superiore dell'etica, quindi proteggendosi dal karma negativo. E anche un insegnante laico dovrebbe vivere secondo i voti di Pratimoksha. I voti di Pratimoksha sono appunto i voti del praticante laico, che sono appunto quello, il voto di non uccidere, non rubare, non avere attività sessuale scorretta, non mentire e non abusare del proprio corpo, quindi non prendere intossicanti. Poi in questo modo l'insegnante avrà domato e sottomesso tutte quante le azioni del corpo, della parola e della mente, e quindi in questo modo ha la moralità pura. Poi il guru dovrebbe avere pacificato, grazie alla sua capacità di concentrazione superiore, dovrebbe essere in grado di controllare le proprie afflizioni mentali attraverso la realizzazione di Samatha, appunto del calma dimorante. E quindi, grazie alla calma dimorante, sarà molto più semplice quindi riuscire a mantenere la mente concentrata nella virtù ed essere in grado così di ottenere tutte quante le altre realizzazioni. Quindi con la concentrazione perfetta poi è possibile sviluppare la visione profonda. Quindi la visione profonda vuol dire avere la mente calma, che non è più sopraffatta dalle emozioni afflittive, completamente calma, e con la mente calma riesce a entrare in profondità in quello che è l'analisi appunto della vacuità e riuscire a realizzare al punto tale che diventa esperienza. La vacuità non è un qualche cosa che si può spiegare. Quando si ottiene l'esperienza della vacuità non è qualcosa che uno può spiegare. L'insegnante può dire delle parole affinché il discepolo possa arrivare all'esperienza, ma poi spiegare l'esperienza penso che sia una cosa impossibile, perché è un'esperienza, è un po' come cercare di spiegare la differenza che c'è, questo è un esempio abbastanza terra a terra, comunque se cerchiamo di spiegare qual è la differenza fra la dolcezza dello zucchero e la dolcezza del miele, si può dire sì, sono dolci tutti e due, però non possiamo spiegare effettivamente la differenza nel gusto. È un qualcosa che uno deve sperimentare, soltanto con l'esperienza che uno può capire qual è la differenza fra la dolcezza dello zucchero, la dolcezza del cioccolato e così via, ok? E così anche si possono parlare, si possono dire tante parole per far sì che una persona, seguendo quel percorso mentale, seguendo quella traccia, quel filo logico di pensieri, uno possa piano piano arrivare all'esperienza, alla comprensione. Quando c'è le comprensioni non... Sì, in realtà tutte le comprensioni non sono qualcosa che si può spiegare, sono un qualcosa che viene dentro, come Si può parlare del rancore, no? Il rancore sentiamo un'agitazione nel cuore, sentiamo un'agitazione nella mente, però dire esattamente qual è il tipo di sensazione che si ha col rancore, sì, a parole si può dire non desidero che quella persona sia felice, desidero che quella persona stia male, però è un'esperienza che proprio la vera esperienza è difficile spiegarla con le parole. Ok? Quindi qua arriviamo a quelle che sono, diciamo, delle qualità che noi potremmo anche riuscire a riconoscere. Il guru dovrebbe avere maggiore conoscenza o realizzazione del discepolo, altrimenti chiaramente non si può trarre alcun beneficio dal maestro. E, qua nel libro dice, a questo proposito, Gomo Rinpoche, il grande maestro che ha lasciato il corpo, mi sa, nel 1986-87, disse una cosa veramente molto importante. Lui stava spiegando il significato della parola lama, che vuol dire più pesante o superiore nella conoscenza. Prima di dare l'iniziazione di Manjushri a Bakula Rinpoche, Gele Krimpoche e Lama Yeshe, in caso di Gele Krimpoche a Delhi, poco prima della morte di Lama Yeshe, così disse: voi siete persone molto colte. Io non sono come voi, non ho tutta la conoscenza che avete voi, ma io ho qualcosa che voi non avete. Ho il lignaggio di questa iniziazione. Quindi, per questa ragione, ho più conoscenza di voi. Quindi, in seguito, qui la Zoppa dice: Lama Yeshe mi riferì quelle parole perché le riteneva molto efficaci. Quindi, se il guru ha ricevuto la trasmissione orale di un mantra e voi no, significa che il guru ha una conoscenza maggiore della vostra. Quindi questa è una delle qualità appunto che noi possiamo veramente investigare per quello che riguarda le qualità di un guru prima di affidarci a qualcuno come il nostro guru. Uno, che deve avere una maggiore conoscenza di noi rispetto al soggetto, all'argomento che sta insegnando. È chiaro che se noi ne sappiamo di più, è inutile andare da un altro maestro a vedere se riusciamo a vedere dove sbaglia, eccetera. Vabbè. Poi deve avere maggiore interesse per i suoi discepoli che per se stesso, ovvero deve essere interessato al benessere del proprio discepolo, deve essere interessato al fatto che il discepolo possa apprendere e quindi è più interessato al discepolo che al suo pocket money, come si dice, che i suoi vantaggi personali, la sua fama, reputazione, soldi e così via. Spesso si sente dire: ah sì, da quel maestro là sì, io ci posso andare, però per ricevere quel determinato mantra, per ricevere quella determinata iniziazione, devo pagare un tot, tipo un sacco di soldi. Ecco, a quel punto lì, quando si sentono queste cose qua, io veramente starei molto, 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 molto attento perché non funziona in questo modo qua. Quindi il maestro deve essere più interessato al progresso del discepolo piuttosto che ai suoi vantaggi personali, al suo progresso sia a livello economico che a livello di fama o di reputazione. Poi, altra cosa, per quello che riguarda un maestro della tradizione Mahayana, in particolare della tradizione del buddismo tibetano, penso che sia così, potrebbe essere così anche per altre tradizioni, però siccome appunto stiamo parlando del cuore del sentiero, che sono gli insegnamenti di Lama Zopa Rinpoche, stiamo parlando della tradizione tibetana, della tradizione di Lama Tsongkhapa, tradizione di Sua Santità il Dalai Lama. Il maestro deve avere più interesse nel suo insegnamento, nell'esposizione dell'insegnamento, deve dare più interesse, dare più enfasi alle vite future che non a questa vita. Perché? Perché questa vita è soltanto una, mentre invece le vite future sono molte di più. Potremmo essere fortunati che siamo arrivati alla fine delle nostre rinascite sotto il controllo del karma e delle afflizioni mentali, ma siccome non è poi una cosa, non è così semplice riuscire a sradicare completamente tutte quante le afflizioni mentali e ottenere tutte le realizzazioni nel tempo di una vita, è possibile perché così ha fatto Milarepa, così ha fatto tanti grandi maestri nel passato e probabilmente ce ne sono anche adesso in questi, ai giorni nostri, di essere che hanno ottenuto le più alte realizzazioni, appunto come Lama Zaparimpo, Cesa, Dalai Lama, o tanti altri maestri, ma fra i discepoli è abbastanza dura. Quindi, se un maestro dice: "Ah, voi potete praticare così, così, di sicuro avrete successo in questa vita, avrete benessere in questa vita, fate questo mantra così, avrete tutte quante le ricchezze, avrete quanti i vostri desideri esauditi, bla bla bla", in questo modo qua, ecco, anche questo è un campanello d'allarme che bisognerebbe stare molto molto attenti prima di affidarsi a una persona che parla soltanto del benessere. Questo è un qualcosa di personale, no? Quando si è in presenza di questa persona, la propria mente è più calma, più tranquilla, più serena. Ecco, quello è un segno che effettivamente il maestro o la maestra è in grado di fungere da specchio delle proprie qualità. Ovvero, stando naturalmente la gentilezza, la calma, la tranquillità che noi sentiamo non è che ci viene data dal maestro o dall'insegnante, dal guru, no, non ci vengono dati da loro, ma se le sentiamo è perché sono dentro di noi e il maestro o la maestra in quel momento è in grado di far sì che noi possiamo essere in contatto con queste qualità che abbiamo dentro di noi. Ecco, se abbiamo questa esperienza in presenza di un insegnante, di un guru, si può pensare che questa è veramente una persona con la quale si ha connessione karmica e quindi possiamo anche pensare appunto che questo possa essere il nostro guru, però sempre prima analizzare e valutare e non andare dietro a qualcuno semplicemente perché ha un sacco di discepoli, anche ci sono un sacco di persone che hanno un sacco di seguaci, per esempio Rolling Stones, Beatles o Michael Jackson o compagnie, però effettivamente non è che ti portassero allo stato dell'illuminazione semplicemente perché erano famosi, non vuol dire che siano delle persone che possono aiutarti a ottenere qualche tipo di realizzazione. E poi l'altra qualità che uno può cercare di analizzare prima di affidarsi ad un guru è quello di vedere i discepoli di questo guru come si comportano, se sono delle persone che si comportano in un modo che seguono appunto la moralità, che sono delle persone gentili, se mostrano delle qualità o se invece sono arroganti, orgogliosi, eccetera, eccetera. Quindi anche quello può essere un metro di valutazione per capire se questo insegnante, può essere considerato come un maestro valido, come un guru a cui affidarsi. Quindi, ripetendo, le quattro caratteristiche che noi come esseri ordinari possiamo valutare prima di affidarci completamente a una persona come il proprio guru sono: uno, che abbia una maggiore conoscenza di noi nel soggetto che insegna, abbia un maggiore interesse per il discepolo piuttosto che dei suoi vantaggi personali, che parli di più, che sia più interessato a dare istruzioni riguardo a come praticare per le vite future e non per il benessere di questa vita, vedere come si comportano i suoi discepoli e quinto, il tipo di sensazione che noi abbiamo alla presenza di questo maestro. E quindi sulla base di queste non è che non queste che ho elencato non sono delle qualità straordinarie o di cercare di vedere se è chiaroveggenza e così via, perché come viene detto spesso negli insegnamenti, la veggenza in tantissime vite passate, abbiamo avuto la possibilità di leggere il passato e il futuro, abbiamo sperimentato di tutto, però siamo ancora qua sotto l'influenza dei nostri pensieri disturbanti, le nostre emozioni disturbanti e del karma. Non abbiamo assolutamente la capacità di pensare e di sapere quello che ci succederà domani. Di sicuro, sicuramente, è che moriremo. E quindi, come esseri umani, per non sprecare l'energia positiva che noi abbiamo accumulato in precedenza, l'energia positiva che abbiamo accumulato in questa vita, perché questa non vada sprecata assolutamente. Dobbiamo cercare al massimo di utilizzare questa esistenza per continuare a progredire in questo sentiero. E un'altra cosa che spesso mi viene da dire è che noi abbiamo avuto, cioè, per qualche coincidenza, un karma positivo estremamente fortunato, abbiamo ottenuto questa preziosa rinascita umana, ed è grazie alla gentilezza degli altri che noi abbiamo potuto ottenere questa rinascita umana, perché fra le cause di avere una rinascita umana c'è proprio quella di aver praticato la moralità, aver praticato la generosità, aver praticato la pazienza. E tutte queste tre, senza l'esistenza degli altri esseri viventi, non avremmo potuto praticarle. E ancora adesso, quello che noi stiamo sperimentando adesso, avere una casa, avere dei vestiti, avere del cibo, così via, è grazie alla gentilezza degli altri. Senza gli altri non potremmo essere vivi in questo momento. Noi diamo per scontato un sacco di cose, abbiamo avere l'acqua calda in casa, avere la possibilità, l'acqua calda in casa, l'acqua potabile. Sono tantissimi esseri umani che non hanno tutte queste fortune. Quindi, proprio per non sprecare la gentilezza che abbiamo ricevuto dagli altri in passato, in questa vita, è assolutamente fondamentale utilizzare la nostra esistenza al fine di sviluppare tutte le nostre potenzialità e cercare il più possibile di finire di essere sotto l'influenza di queste emozioni distruttive. Ok, questo è veramente molto importante. Ok, mi sento molto molto fortunata perché ho avuto la possibilità di incontrare questi grandi, grandissimi maestri come appunto la Mayeshe, che grazie alla Mayeshe che sono qui, sono diventata monaca grazie alla sua incredibile forza, non di persuasione, ma proprio la sua capacità intuitiva anche come aiutare le persone a trovare la propria strada, a trovare il proprio percorso per potersi sviluppare, poter crescere interiormente. E poi c'è stato l'incontro con la Mazapa Rinpoche, che è stato veramente quasi magico in qualche modo. Ed è interessante perché la Mazapa qualche tempo fa in un insegnamento disse: il guru si manifesta in molti modi diversi e delle volte appare anche in sogno e dà delle indicazioni nei sogni. Non pensate che il guru sia troppo lontano, che non sia vicino a voi, anche se voi fisicamente non siete vicino al guru. Il guru è sempre con voi, si può manifestare effettivamente nei sogni. E la storia appunto con la Mazapa Rinpoche è proprio cominciata attraverso un sogno, e c'erano tantissimi monaci, monache e poi tantissima gente, e la Mazapa Rinpoche mi chiese: vieni qua per favore, traduci per me in italiano. Io, a quel tempo, non sapevo l'inglese. Gli dissi, Rinpoche, guarda, io non so l'inglese, per cui non posso tradurre per te. E lui disse, no, traduci, traduci. Dico, no, non posso, no, non sai per niente, no, lascia perdere. E lui si è messo a parlare in italiano, però mi ha detto, ricordati che per te l'inglese sarà molto importante, per cui cerca di sforzarti e cerca di sforzarti per impararlo, perché sarà veramente molto importante per te. Poi dopo pochi mesi sono andata in India, poi l'ho incontrato personalmente e così via, e da lì praticamente la mia storia è cominciata ho imparato l'inglese e poi piano piano sono diventata praticamente la traduttrice di Lama Zappa Rinpoche qua in Italia e quindi adesso mi sento veramente molto connessa con lui, mi sento veramente molto fortunata e lo sento sempre veramente molto vicino. Poi adesso in questi giorni è di una gentilezza incredibile, di una gentilezza veramente straordinaria. Vedi, qualche giorno fa, prima che cominciasse a fare i video su come proteggersi dal virus, dal coronavirus, come lo chiamano, avevo chiesto appunto a Mazzappa se poteva fare dei video per noi e Roger mi aveva risposto: no, non ce n'è bisogno che Rinpoche dia degli insegnamenti, c'è già tantissima roba, ci sono già tantissimi insegnamenti online e la gente può effettivamente vederli, vedere quelli del passato. E poi invece, da quando ha cominciato a trasmettere appunto i consigli su come proteggersi dal coronavirus, sono già usciti 3 video, di cui appunto 2 ci sono già le traduzioni online sul canale FPMT Italia, con la traduzione appunto, poi dopo potete anche cliccare sopra ai vari link e potete anche scaricare così le preghiere relative a questi insegnamenti. Poi ieri è arrivato un altro video appunto con la trasmissione orale di una preghiera che sarà disponibile da domani sul canale della FPMT Italia, YouTube FPMT Italia. Dunque, adesso io ho già parlato per 45 minuti, come sempre, riesco a parlare. Vediamo un attimo, guardo nella chat se per caso ci sono delle domande. Vediamo un po'. Ah, questa, come posso essere sicuro se il guru è quello giusto? Come ho detto prima, il guru giusto è una cosa assolutamente individuale, assolutamente personale. E quindi prima è molto importante di analizzare prima di affidarsi a un guru per vedere se è quello giusto. Quindi, come posso ripetere le 4 cose? Una cosa che mi ricordo disse Geshe Thompson fu veramente incredibile. Non pensate che il guru deve mostrare di chissà quali abilità incredibili, come saper volare. Saper volare è una cosa abbastanza semplice. Gli uccelli volano. E questo mi fece molto ridere. In effetti, non è che noi dobbiamo cercare di trovare delle qualità o pensare, ah, il guru ha la chiaroveggenza, questo o quell'altro. No, dal suo comportamento, vedere se il suo comportamento è etico, quindi che quello che insegna deve essere coerente con quello che è il suo comportamento, quindi avere la moralità di base, quindi avere una maggiore conoscenza di voi. In quello che insegna, deve avere più interesse del vostro progresso piuttosto che il suo benessere, quindi soldi, fama, successo, eccetera, più deve dare più importanza alle vite future che non a questa vita, e vedere come si comportano i suoi discepoli, se hanno una mente domata oppure se sono completamente agitati mentalmente, e poi se a livello di essere in presenza di questa persona, se la mente è più calma, più serena, più tranquilla, praticamente questo guru, questa persona ha la possibilità, la capacità di risvegliare, di attivare dentro di voi le vostre qualità, è capace di farvi sentire le qualità che sono già dentro di voi, ovvero svolge la funzione dello specchio, vi fa vedere le vostre qualità, perché non potete sentire delle qualità che ha il maestro, sono le vostre qualità che voi sentite. Ok, la gentilezza che sentite dentro non è la gentilezza che viene dagli altri, è quella che avete voi. A questo proposito mi viene in mente un'esperienza che ho avuto con Su Santità e Dalai Lama, che è stata una cosa incredibile, cerco di farla sinteticamente. Era l'anno, quando si passava dal 1999 al 2000, e ci fu un grande incontro interreligioso a Varanasi, e tutti quanti i vari rappresentanti delle varie fedi religiose si sono incontrate appunto a Varanasi, avevano organizzato su una barca proprio sul Gange un grande palco con tutti quanti i fiori eccetera, e naturalmente Sua Santità non è venuto a mezzanotte, ma l'hanno celebrato un po' prima della mezzanotte, tipo verso le 6 di sera o qualcosa del genere. È arrivato Sua Santità e Dalai Lama, è andato su questa barca, poi dopo hanno acceso un candelabro molto grande, sembrava un albero di Natale, ma era molto grande ed era anche di metallo, anche molto pesante. E hanno acceso tutte quante queste lampade al burro, e Sua Santità offriva la luce a tutti quanti quelli che erano lì. C'era una marea di persone, tutti indiani, erano pochissimi occidentali, veramente eravamo una decina forse di occidentali. E Sua Santità stava facendo questa offerta di luce a tutti quanti, e le luci si riflettevano anche nei suoi occhiali, era abbastanza vicina per cui potevo vedere questa cosa. E in quel momento ho avuto la sensazione che Sua Santità, essendo Cianresi, a mille braccia, con mille occhi, che vede tutto, vede ogni essere vivente, alla consapevolezza di tutti quelli che ci sono davanti a lui, ha pensato proprio wow, proprio la sensazione che lui avesse completamente sott'occhio, aveva completamente la consapevolezza di ogni singolo essere vivente che c'era lì in quel momento. Poi ha avuto il pensiero, chissà cosa sta pensando Sua Santità in questo momento, non ho fatto in tempo di finire di pensare a questa cosa qua, che ho cominciato a piangere. A quel punto ho capito, non puoi neanche concepire quello che è la mente della grande compassione di Sua Santità e Dalai Lama. Per questo dico, la compassione, la gentilezza che possiamo sentire è quella che è dentro di noi, quella di un essere come quella di Sua Santità e Dalai Lama è completamente inconcepibile per la nostra mente, dalla vastità, che è una cosa che ti può sopraffare completamente. Per cui sentire il guru, il giusto guru, è colui che effettivamente ha la capacità di risvegliare dentro di te le tue buone qualità, e nell'insegnamento non fa altro che aiutarti ad arrivare a quello. Poi è chiaro che quando si comincia il rapporto con il maestro, che diventa il proprio guru, a quel punto, anche se ci sgrida, è una benedizione, perché nel momento che ci sgrida ci toglie del karma negativo, un po' come aveva fatto appunto Marpa con Milarepa, che invece di dargli insegnamenti l'ha fatto costruire le torri perché potesse purificare il karma negativo che aveva accumulato nel fare la magia nera. Spero di aver risposto a questa domanda. Poi vediamo un po'. Yeah. Dunque, qui un'altra domanda è se il guru dobbiamo incontrarlo proprio fisicamente o possiamo sceglierlo anche da maestri che hanno lasciato il corpo. Io penso che se uno sente una connessione forte con la Mahesha, per esempio, la Mahesha ha la capacità di parlare al cuore anche se ormai ha lasciato il corpo dal 1984, e perché la Mahesha aveva questa grandissima capacità, era un grande psicologo, aveva una capacità di riuscire a far sciogliere il cuore delle persone. Per cui sì, può benissimo essere anche un maestro che ha già lasciato il corpo. Lì c'è anche, non si corre il rischio di generare delle menti negative nei confronti del comportamento del maestro. Quindi direi sì, può essere così, può benissimo essere un maestro anche che ha già lasciato il corpo. Sì, io penso proprio di sì. E poi vediamo ancora. Qualcuno vuole che io parli di Lama Yeshe. Il guru necessariamente chi ha più conoscenza, certo. Oh, qua il guru è necessariamente chi ha più conoscenza. Per me ogni persona che curo ogni giorno mi dà qualcosa. Posso considerare ciascuno un guru? Possiamo considerare che è il guru che ci dà l'opportunità di prenderci cura degli altri esseri senzienti, però il guru è diverso, è molto buono comunque pensare che ogni persona che si incontra è il proprio guru. Questa è sicuramente una cosa ottima perché aiuta anche a non generare rabbia, a non generare rancore e ci aiuta a sviluppare gentilezza nel proprio cuore. Questo di sicuro è una cosa veramente fantastica se uno ha la possibilità di fare questo. Sì, una cosa sicuramente fantastica, però il guru è più, diciamo, colui che ha conoscenza di indicarti dove è la strada. Poi si può manifestare in tutte le maniere possibili e immaginabili, il guru può essere anche nella persona bisognosa che ti fa generare buon cuore. E lì abbiamo tantissimi esempi nella storia, appunto, particolarmente di Vangelo Giris, che si manifestava come mendicante oppure come una donna che aveva bisogno di attraversare il fiume e per far sì che il discepolo potesse generare compassione, generosità. Quindi sì, certo. Se noi lo vediamo come il nostro guru, la persona che è davanti a noi, sicuramente è un qualche cosa che ci fa crescere, di sicuro, perché tutti quanti, e questa è una grande umiltà, riuscire a imparare da ogni persona che noi incontriamo. Questa è una grande umiltà perché è un'apertura del cuore, di sicuro, apre il cuore e ci aiuta poi a progredire e andare avanti. Quindi, cosa vuol dire praticare? Praticare vuol dire cambiare la mente, vuol dire diventare dei migliori esseri umani, migliori nel senso di manifestare nel proprio comportamento delle attitudini positive, non la rabbia, non l'arroganza, non la gelosia, non l'invidia, non l'orgoglio e così via. Quindi, tutti gli esseri viventi che ci aiutano a sviluppare le nostre qualità, certo, sono il nostro guru. Yes. Parlando, mi viene proprio di pensare in questo modo, certamente. E la Mahesh, non so, purtroppo io sì, l'ho conosciuto la Mahesh, ma non ho ricevuto purtroppo pochi insegnamenti dalla Mahesh, perché l'ho incontrato appunto nel 1980 e poi sono stata, ho avuto la fortuna di partecipare alla prima Dharma Celebration. Siamo stati insieme alla Mayesha per 4 mesi in India, e poi l'abbiamo incontrato qua in Italia. Proprio l'ultimo insegnamento che diede qua era l'insegnamento di Gyawaghyaso, però ero molto giovane. Molto giovane, e veramente era all'inizio della pratica, per cui non avevo assolutamente realizzato la grandezza di Lama Yeshe. E poi l'altra cosa è che molte cose si danno per scontate. Quando ce le hai lì a portata di mano, le dai per scontate, e quando poi vengono a mancare, che senti quanto era prezioso e quanto sarebbe stato bello avere una più conoscenza per poter apprezzare effettivamente quello che stavamo ricevendo da Lama Yeshe. Sì, non saprei esattamente che cosa dire di Lama Yeshe. Ah, una cosa che è molto molto carina è che Lama Yeshe mi ha sempre detto: "Dear, my dear, you follow your nose." Vuol dire: mia cara, non seguire tanto quello che dice quello che dice quell'altro, così. Ascolta la tua intuizione, segui il tuo naso, segui quello che ti dice il cuore, quella è la cosa migliore che tu puoi fare. E questo, secondo me, è qualcosa che ognuno di noi dovrebbe fare. Praticamente, la prima cosa quando dobbiamo fare qualche cosa, un progetto o intraprendere un'attività, e così via, o fare qualcosa, un nuovo lavoro, eccetera, ascoltare la prima sensazione che abbiamo riguardo a quel progetto, quell'attività, eccetera. E normalmente quella è la cosa giusta che dobbiamo fare, perché è quella priva di concettualizzazioni, senza ragionamenti, ed è quella che parte dal cuore, un po' come la nostra intuizione e la nostra mente, diciamo, chiara di saggezza, senza appunto le sovrastrutture di tutti quanti i concetti, preconcetti e così via. Ok? Questo è quanto. Io a questo punto, prima di tutto, voglio ringraziarvi tutti quanti di essere stati qua ad ascoltare il mio bla 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 bla. E vi ricordo che se volete potete prenotare la copia del libro Il cuore del sentiero di Lama Zopa Rinpoche, che è sicuramente super ispirante. Poi Lama Zopa è anche molto ironico, ha un senso dell'umorismo veramente fantastico, e quindi è una lettura piacevole e anche che ti porta dentro e ti fa realizzare, apprezzare quanto il valore di avere una guida spirituale che ti possa aiutare veramente ad uscire dalla sofferenza. Non necessariamente uno esce dalla sofferenza adesso in questa vita, perché avendo questo corpo umano di sicuro noi dobbiamo sperimentare tutte quante le varie situazioni di disagio, di difficoltà, però ci dà una mano a pensare in un modo che sia sano, un modo che sia saggio, e così essere in grado di affrontare anche le difficoltà più grandi della nostra esistenza. Quindi sul sito della Nalanda Edizioni potete prenotare la vostra copia, e così potrete avere uno sconto del 20%, e quindi riceverete la copia dal sito. Potete con Massimo Corona, che parlerà appunto di Lama Yeshe, perché appunto Massimo Corona ha tradotto un libro di Lama Yeshe, e lui ha avuto la fortuna appunto di stare con lui per molto tempo, ed è grazie a Massimo Corona che abbiamo avuto l'Istituto Lamassoon Kapa, da dove poi sono sorti di quanti gli altri centri qua in Italia.
Ok, grazie ancora a tutti quanti e buonanotte. Cercate di avere buon cuore, rallegratevi di tutto quello che vi sta succedendo, perché stare in casa è una gran cosa per poter entrare dentro, proprio cuore. Ok? Buonanotte.